Briciole di Magistero.
Anche nel tempo presente la Chiesa ha molti nemici. Ciò nonostante continua sempre a risorgere dagli attacchi dei suoi detrattori. Una Pasqua continua. È il senso del radiomessaggio di Giovanni XXIII del 28 marzo 1959, Sabato Santo.
Anche per la Chiesa ci sono stati nel corso dei secoli alti nemici che hanno cercato di chiuderla come in un sepolcro, celebrandone a volta l'agonia e la morte. Ma essa, che ha in sé la forza invincibile del suo fondatore, con lui è sempre novellamente risorta, perdonando a tutti e assicurando serenità e pace agli umili, ai poveri, ai sofferenti, agli uomini di buona volontà. Questo è il significato dell'imminente festività pasquale, che amiamo innanzitutto proporvi, diletti figli, affinché la vostra fedeltà alla Chiesa mai non vacilli, ma anzi, radicati e fondati nella carità, sappiate partecipare con gioia e con generosità alla vita della vostra madre, certi della sua vittoriosa sicurezza, pronti a lottare per difenderla, a spendervi per diffonderla, uniti nel testimoniarla, solleciti, come dice San Paolo, di conservare l'unità dello spirito mediante il vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come ancora siete stati chiamati ad una sola speranza per la vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra tutti e per tutte le cose e in tutti noi. La Pasqua nostra è dunque per tutti un morire al peccato, alle passioni, all'odio, alle inimicizie, a tutto ciò che è fonte di squilibrio, di amarezza e di tormento nell'ordine spirituale e materiale. Questa morte è infatti soltanto il primo passo verso una più alta meta, poiché la Pasqua nostra è altresì un mistero di vita. Dobbiamo fermarlo con la stessa sicurezza degli Apostoli. E voi, diletti figli, dovete esserne convinti, come del più bel tesoro che solo può impreziosire e rasserenare la quotidiana esistenza. Il cristianesimo non è quel complesso di fattori opprimenti di cui favoleggia chi non ha fede, ma è pace, è letizia, è amore, è vita che sempre si rinnova, come il segreto pulsare della natura all'inizio della primavera.
Gli uomini di Azione Cattolica organizzano un importante incontro con Papa Pio XII in occasione del 25esimo della fondazione della loro istituzione. È il 7 settembre 1947, la guerra è finita da poco e bisogna impegnarsi su tanti fronti. Il Papa ne individua diversi, incitando i suoi interlocutori a un'azione energica, immediata e il più possibile fruttuosa.
Noi abbiamo 5 anni or sono, nello stesso mese di settembre, ampiamente parlato dell'uomo di Azione Cattolica, della sua collaborazione al rinascimento spirituale della società, del suo influsso sulla famiglia, sulla vita professionale, sul mondo esteriore. I doveri di cui allora discorrevamo si presentano oggi a voi con una urgenza che difficilmente potrebbe concepirsi maggiore. Ognuno di quei doveri, e non sono pochi, preme con impeto ed esige il più coscienzioso adempimento, non di rado anche con atti di vero eroismo. E non vi è tempo da perdere. Il tempo della riflessione dei progetti è passato. È l'ora dell'azione. Siete pronti? I fronti contrari nel campo religioso e morale si vanno sempre più chiaramente delineando. È l'ora della prova. Quali sono oggi, diletti figli, uomini di Azione Cattolica, i punti più importanti in questo cimento, le palestre principali della vostra attività? Noi crediamo di dover segnalare brevemente soprattutto le seguenti. Primo, cultura religiosa, profonda, solida cognizione della fede cattolica, delle sue verità, dei suoi misteri, delle sue forze divine. È stata coniata l'espressione anemia della vita religiosa. Essa suona come un grido d'allarme. Quella anemia si deve far risalire in primo luogo ed in tutti i ceti e classi, così dei dotti come dei lavoratori manuali, nella spesso quasi assoluta ignoranza delle cose religiose. Questa ignoranza da essere combattuta, estirpata, vinta. Secondo, santificazione delle feste. La domenica deve tornare ad essere il giorno del Signore, dell'adorazione e della glorificazione di Dio, del santo sacrificio, della preghiera, del riposo, del raccoglimento e della riflessione, del lieto ritrovo nella intimità della famiglia. Mettete dunque con tutte le forze, vostre forze, voi stessi sulla difesa, affinché un grossolano materialismo, un eccesso di piaceri profani, la più cruda corruzione morale negli scritti e nelle rappresentazioni non si impadroniscano della domenica, per affinché cancellino la divina impronta dal suo volto e travino le anime nel peccato e nella irreligiosità. Terzo, salvezza della famiglia cristiana. All'Italia deve essere conservato quel che fu sempre il suo vanto e la sua forza, la madre cristiana. Deve essere conservata la cristiana educazione della gioventù e quindi anche la scuola cristiana. Deve essere conservato il focolare cristiano, rocca del timore di Dio, della inviolata fedeltà, della sobrietà, dell'amore e della pace, ove domina quello spirito da cui era pervarsa in Nazareth la casa di Giuseppe, vostro celeste patrono. Quarto, giustizia sociale. Confermiamo ciò che abbiamo anche recentemente esposto. Per i cattolici la via da seguire nella soluzione della questione sociale è nettamente e chiaramente segnata dalla dottrina della Chiesa. E la benedizione di Dio riposerà sul vostro lavoro se non vi discosterete di un sol passo da quella via. Voi non avete bisogno di escogitare inopportuni ed ingannevoli soluzioni o di conseguire falsi miraggi ed apparenti ed ingannevoli risultati con facili e vuote frasi. Ciò però a cui voi potete e dovete tendere è una più giusta distribuzione della ricchezza. Ciò è e rimane sempre un punto programmatico della dottrina sociale cattolica. Quinto, nello stesso spirito deve tornare al suo rinnovamento un altro sentimento morale, la lealtà e la veracità nella convivenza umana, il senso della responsabilità per il bene generale comune. È inquietante il vedere fino a qual punto, come conseguenza delle incredibili agitazioni della guerra e del dopoguerra, la onestà e la fedeltà nel campo economico e sociale si siano dileguate. Il caos economico e finanziario, prodotto di ogni grande cataclisma, ha stimolato e ha acuito l'ingordigia dei guadagni e spinge gli animi a losche speculazioni e manovre con danno della intera popolazione. Spetta dunque anche a voi, uomini di Azione Cattolica, di collaborare alla guarigione di questo male con l'esempio e con la parola, col proprio vostro esempio anzitutto e poi col più efficace influsso sulla pubblica opinione.
Stato e Chiesa, impegni complementari nel giusto equilibrio di un paese, di una società, di un popolo. L'occasione per ribadire questa distinzione, che comporta anche una fattiva collaborazione in nome di principi condivisi, è la visita di Giovanni Paolo II al Quirinale, il 18 gennaio 1986. Ecco un passaggio del suo discorso al Presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga.
Quando il primo magistrato della Repubblica Italiana ed il pastore universale della Chiesa si trovano l'uno di fronte all'altro, immediatamente emergono quelle ragioni di distinzione e di legittima autonomia nelle rispettive funzioni, di mutuo rispetto e di leale collaborazione che costituirono il principio ispiratore dei patti lateranensi. A tale proposito, come è noto, il Concilio Vaticano II afferma: la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo.
Briciole di Magistero.